Santa Caterina da Siena. Dialogo della Divina Provvidenza. Versione radiofonica a cura di Radio Maria. Come si comporta il disobbediente? Il misero disobbediente sta nella navicella dell'ordine con tanta afflizione per sé e verso gli altri da gustare in questa vita una caparra dell'inferno. Sempre triste, è in stato di confusione mentale, mentre la coscienza lo pungola continuamente. Dispiace a sé ed ai superiori e diventa insopportabile a se stesso. Vedi ora, figlia mia, come si presenta costui, che dopo aver preso la chiave dell'obbedienza dell'ordine, si fa schiavo della disobbedienza. La disobbedienza gli diventa padrona con la sua compagna, che è l'impazienza. Entrambe alimentate dalla superbia e dal compiacimento di sé. Questa superbia è figlia dell'amor proprio. Perciò tutto per lui diventa l'opposto di quello che ti ho descritto a proposito della vera obbedienza. Come potrebbe questo misero stare in modo diverso che non sia quello dell'afflizione, una volta che si è privato della carità? Dovrebbe chinare il capo della sua volontà per forza. Ma la superbia glielo tiene ritto. Ogni suo atto di volontà è in disarmonia con la volontà dell'ordine. Questo gli comanda l'obbedienza ed egli predilige la disobbedienza. L'ordine comanda la povertà volontaria, ma tu, disobbediente, ne rifuggi, permettendoti di possedere cose, desiderando ricchezze. L'ordine esige continenza e purezza, ma tu vuoi impudicizia. Trasgredendo questi tre voti, il religioso cade in rovina, in tanto miserande colpe che il suo aspetto, figlia mia, non sembra quello di un religioso, ma di un demonio incarnato, come altrove già ti ho detto. Tuttavia, non tralascerò il descrivere alcuni dei loro inganni e dei frutti che raccolgono dalla loro disobbedienza. E questo per lodare ed esaltare l'obbedienza. Questo misero è tratto in inganno dall'amor proprio, perché l'occhio del suo intelletto si è posato con fede morta sui piaceri della propria sensualità e sulle cose del mondo. Egli ha abbandonato il mondo con il corpo, ma vi ha lasciato i suoi affetti. E poiché l'obbedienza gli sembra faticosa, disobbedendo gli sembra di schivare questa fatica. E così cade nella fatica più grande, dal momento che per forza o per amore deve obbedire. Sarebbe meglio e meno faticoso se obbedisse per amore, anziché per forza. Quanto si è ingannato. E tuttavia l'inganno non gli viene da nessuno, ma da se stesso. Volendo piacere a se stesso, finisce col dispiacersi, perché non gli piacciono le azioni che egli compie, in quanto gli sono imposte dall'obbedienza. Desidera stare in grande diletto, fare di questa vita la sua vita duratura. Ma l'ordine vuole che egli sia pellegrino in questo mondo. Ed essere viandante, continuamente egli lo dimostra, poiché quando si è ben collocato a sedere in un posto, per il piacere e il diletto che ne prova, ecco che subito viene trasferito. E in questo cambio egli soffre, dal momento che la sua volontà vive solo di negazioni. E se non obbedisce, si mette in condizione di dover subire la disciplina, le penitenze impostegli dall'ordine. E in tal modo, egli vive in continuo tormento. Vedi dunque come cade in inganno. Voleva fuggire le pene e vi cade dentro in pieno. La sua cecità non gli lascia vedere la strada della vera obbedienza, che è invece una via di verità, tracciata dall'obbediente agnello, unigenito mio figlio, il quale toglie ogni pena. Perciò il disobbediente se ne va per la via della menzogna, illudendosi di trovare diletto, ma trova pene ed amarezze. Chi mai ve lo guida? L'amore che egli conserva per la propria tendenza passionale alla disobbedienza. Questi, come uno stolto, vuole navigare in questo mare tempestoso, affidandosi alle proprie braccia, confidando nel suo misero sapere, rifiutando di navigare sulle braccia dell'ordine e del suo superiore. Egli può star forse bene corporalmente nella navicella del suo ordine, ma non sta certo bene mentalmente. Anzi, col suo desiderio ne è già uscito, in quanto non ne osserva i dettati né i costumi dell'ordine, e nemmeno i tre voti che promise di osservare all'atto della sua professione religiosa. Egli dunque sta nel mare in tempesta, percosso da venti molto pericolosi e contrari alla rotta della navicella, e vi sta aggrappato soltanto per gli abiti, in quanto veste l'abito solo esteriormente, ma non in cuor suo. Costui non è un religioso, ma un uomo vestito da religioso. Anzi, nemmeno un uomo, perché è uomo solo all'apparenza. In realtà, è peggio di un animale per il suo modo di vivere. Non vede che gli è più faticoso navigare con le proprie braccia che con quelle altrui. Se gli succedesse di essere staccato dalla navicella per il sopravvenire della morte, non avrebbe più possibilità di rimediare. Ma egli non vede niente di tutto ciò, perché con la nube dell'amor proprio, dalla quale è nata la sua disobbedienza, si è privato del lume e non vede i suoi stessi guai. E così si inganna miserabilmente. E che frutti produrrà mai l'albero di questo misero? Frutti di morte, perché la radice del suo affetto è piantata nella superbia. E questa gli proviene dal compiacimento di sé e dall'amor proprio. Ed ogni cosa ne esce corrotta. E fiori e foglie e frutti, i rami. Tutto guasto. Guasti sono i tre rami di questo albero, cioè l'obbedienza, la povertà, la continenza. Essi sono tre rami che spuntano sul ceppo dell'affetto, ma il suo affetto è mal radicato, come ho detto. Le foglie di quest'albero, che sono le sue parole, sono così corrotte che non converrebbero alla bocca di un ribaldo secolare. E se egli dovrà annunziare la mia parola, forse la porgerà in modo elegante, ma non schiettamente, in quanto suo scopo non è quello di pascere le anime con il seme di questa mia parola, ma è quello di far bella figura. Se poi tu guardi ai fiori di questo albero, essi mandano cattivo odore, perché sono i vari e diversi pensieri che egli accoglie in sé volontariamente, provandone piacere e godimento, non schivando i luoghi e i modi che li occasionano. Anzi, li va a cercare per commettere peccato. Il peccato è, pertanto, il suo frutto di morte. Gli toglie infatti la vita di grazia e gli procura morte eterna. E quale cattivo odore emana il frutto che è nato dal fiore di questo albero? Emana puzza di disobbedienza. Con il pensiero del cuore, egli vuole investigare e criticare la volontà del suo superiore e intanto spande impudicizia, trovando molto gusto nello stare a conversare con quelle persone che sono note col nome di devote. Oh misero, non ti avvedi che con la scusa della falsa devozione ti troverai con una brigata di figliuoli? Questo ti procura la tua disobbedienza. Non hai scelto per figli le virtù, come fa il vero obbediente. Ma lui, figliuola, cerca di trarre in inganno il superiore quando questi gli nega ciò che la sua malposta volontà desidererebbe. E allora usa le foglie delle parole lusinghiere o di quelle aspre, parlando irriverentemente, addirittura muovendo accuse. E non sopporta il confratello, né ne tollera la minima parola di rimprovero che gli venisse rivolta. Subito tira fuori il frutto avvelenato dell'impazienza, dell'odio verso il fratello suo, prendendo per male ciò che quegli ha detto per suo bene. E in tal modo, scandalizzato, vive in afflizione di anima e di corpo. Perché il suo confratello gli viene a spiacere tanto? Perché egli è piaciuto a se stesso, sensitivamente, egli rifugge dalla cella come se fosse avvelenata. Poiché è uscito dalla cella della conoscenza di sé. Ed è giunto a disobbedire. Per questo non sopporta di starsene chiuso tra le mura della sua cella. Non vuole presentarsi in refettorio, lo considera come un nemico, fin tanto che ha da spendere. E quando non ha più soldi, vi rientra solo per necessità. Fanno molto bene quegli obbedienti che vogliono osservare il voto della povertà proprio per non avere niente da spendere, affinché il denaro non li distragga dalla soave mensa del refettorio, dove l'obbediente nutre insieme l'anima e il corpo, in pace e in quiete. L'obbediente non ha pensiero di apparecchiare la mensa né di provvedere a sé, come invece lo ha il misero. A costui sembra amaro il pensiero di frequentare il refettorio e perciò ne rifugge. Anche al coro vuole sempre essere l'ultimo ad arrivare ed il primo ad uscirne. E se si accosta a me con le labbra, mi è lontano con il cuore. E così, non appena può, fugge dal capitolo per timore della penitenza. E quando ci va, se ne sta come se fosse il suo nemico mortale, con vergogna e confusione mentale. Con quella vergogna e con quella confusione che non provò invece nel macchiarsi delle colpe dei peccati mortali. Quale ne è la causa? La disobbedienza. Egli non fa veglie né orazioni. E non soltanto non pratica l'orazione mentale, ma spesse volte trascura anche di dire l'ufficio, cosa di cui ha l'obbligo. Non ha carità fraterna, poiché altro non ama che se stesso. D'amore non certo degno di creatura ragionevole, ma come si amano le bestie. Tanti sono i mali che cadono sul suo capo e tanto dolorosi sono i frutti che la tua lingua non basterebbe a narrarli. Oh disobbedienza, tu spogli l'anima di ogni virtù e la rivesti di ogni vizio. Tu privi l'anima del lume dell'obbedienza, togli pace e procuri la guerra, togli la vita e dai morte. Tu strappi l'anima dall'osservanza dell'ordine e l'affoghi nel mare, facendola navigare sulle sue povere braccia e non sulle braccia robuste dell'ordine. Tu la vesti di ogni miseria e la uccidi per fame, rubandole il nutrimento del merito e dell'obbedienza. Tu le procuri la continua amarezza e la privi di ogni diletto, di ogni dolcezza, di ogni bene. La fai stare in ogni male. In questa vita le fai portare un anticipo delle tormentose pene dell'inferno. E se il misero non si corregge prima che il suo abito si strappi del tutto dalla navicella, al sopravvenire della morte, tuo disobbedienza, conduci l'anima sua all'eterna dannazione, insieme ai demoni che piombarono giù dal cielo perché furono ribelli a me e si inabissarono nel profondo dell'inferno. E così avverrà di te, disobbediente, per essere stato ribelle all'obbedienza e per aver gettata lontano da te questa chiave con la quale dovevi aprire la porta del cielo. E invece, con la chiave della disobbedienza, ti sei aperto la porta dell'inferno. Carissima figlia, quanti saranno costoro che al giorno d'oggi hanno pascolato in questa navicella? Molti, ma pochi i veri obbedienti. È vero che tra i perfetti e i miserabili vi sono molti di coloro che vivono nell'ordine, seguendo l'obbedienza comune. Questi non sono perfetti come dovrebbero. Però non sono cattivi. Conservano la loro coscienza fuori dal peccato mortale. Ma stanno in tiepidezza, in freddezza di cuore. E se nella loro vita non si esercitano quanto basta nell'osservanza dell'ordine, corrono grande pericolo. Perciò costoro hanno bisogno di molta sollecitudine. Hanno bisogno di non dormire, di sollevarsi dalla loro tiepidezza. Poiché se vi si adagiano, sono passibili di cadute. E se anche non cadessero, vivono piuttosto conservando una dose dei loro pareri, piaceri umani, colorati con i colori dell'ordine. Studiandosi di osservare più le cerimonie dell'ordine che l'ordine vero e proprio. Spesso, per poco lume, si erigeranno a giudici di quelli che più perfettamente di loro osservano l'ordine, ma che con meno perfezione si preoccupano di quelle cerimonie che a loro sta tanto a cuore d'osservare. Ecco dunque che in ogni modo è nocivo starsene nell'obbedienza comune, ossia passare la vita nell'obbedienza freddamente, osservata con molta fatica e con molta pena. E poiché ha il cuore freddo, sembra faticoso il sopportare, le loro fatiche danno scarso frutto. Costoro offendono la perfezione, nella quale pure sono entrati e che sono tenuti a realizzare. E se anche essi fanno minor male rispetto ai miseri dei quali prima ti ho parlato, tuttavia fanno male anch'essi. Infatti, non hanno lasciato il mondo per vivere nell'obbedienza comune, ma per schiudere la porta del cielo con la chiave dell'obbedienza stretta, quella chiave che deve essere legata con la cordicella della mortificazione. e significa mortificare se stessi. E la cintura dell'umiltà, come ho detto. Questa chiave devono tenere stretta con la mano dell'amore più ardente. Sappi, figlia carissima, che costoro possono certamente giungere alla grande perfezione, se lo vogliono davvero, perché ne sono meno lontani di quei miseri. Ma in un certo modo, la grande perfezione riesce più difficile a questi, dal loro grado di perfezione. Gli iniqui, invece, muovono da un livello più basso di miseria. E sai perché? Perché l'iniquo vede chiaramente di fare male. E la coscienza glielo mostra come male. Costui, invece, per l'amor proprio che lo ha indebolito, non si sforza di uscire da quello stato di colpa, anche se lo stesso lume naturale gli fa vedere che è male ciò che egli fa. E perciò, se gli si chiedesse: «Ma non fai tu male a fare così?» lui risponderebbe: «Faccio male, ma tanta è la mia fragilità che mi sembra di non poterne uscire». Però non dice il vero, perché con il mio aiuto può uscirne, purché lo voglia. Ma egli non vuole. Pur conoscendo il male che fa e sapendo che questa conoscenza è la condizione per uscire dal male, se lui vuole. Ma questi tiepidi, che non fanno un gran male né un gran bene, non capiscono la freddezza del loro stato né il rischio che corrono. Non conoscendolo, non si preoccupano di venirne fuori, né se ne curano se qualcuno glielo mostra. E quando viene loro mostrato, per tiepidezza di cuore, rimangono legati alla loro consuetudine. Che cosa ci vorrà per scuotere costoro? Che prendano la legna della conoscenza di sé, con odio per il compiacimento e la considerazione di sé, e la gettino nel fuoco della mia divina carità, sposando di nuovo la vera obbedienza con l'anello della Santissima Fede. Né più dormano in quello stato, che è molto sgradito a me e di danno per loro. Giustamente, si potrebbero considerare dirette a loro queste parole: «Maledetti tiepidi, foste stati almeno di ghiaccio. Se non vi correggete, sarete vomitati dalla mia bocca». Proprio come ti ho detto, se non si svegliano, si mettono in condizioni di cadere. Ma se cadono, saranno accusati da me. Vorrei piuttosto vederli di ghiaccio, cioè che fossero rimasti nel secolo, ove vale l'obbedienza comune, la quale, rispetto al fuoco dei veri obbedienti, è quasi fredda come il ghiaccio. Ecco perché dissi: foste stati almeno di ghiaccio. Ti ho data questa spiegazione affinché tu non credessi erroneamente che io li preferissi davvero nel ghiaccio del peccato mortale, piuttosto che vederli nella tiepidezza dell'imperfezione. No, di certo. Io non posso volere peccato alcuno. In me non v'è traccia di questo veleno. Anzi, mi dispiace infinitamente che ve ne sia nell'uomo. Tanto che non volli che egli ne restasse impunito. E non essendo l'uomo capace di sopportare la pena che conseguiva alla sua colpa, mandai il verbo dell'unigenito mio figlio. E questi, con l'obbedienza, di quella colpa si fece carico sopra il suo corpo. Si levino dunque con l'esercizio, con veglie e umili e continue orazioni. Si specchino nel loro ordine e nei rettori di questa navicella, che sono stati uomini come lui, nutritisi del medesimo cibo, nati nel medesimo modo. Io sono lo stesso Dio, ora come allora. Il mio potere non è indebolito, né è diminuita la mia volontà nel desiderare la vostra salvezza, né è diminuita la mia sapienza nel darvi il lume affinché conosciate la mia verità. Essi dunque, se vogliono, possono levarsi, purché pongano la propria situazione davanti all'occhio del loro intelletto e la considerino privandosi del lume dell'amor proprio. E con il lume corrano come perfetti e obbedienti. A questa condizione vi perverranno, non in altro modo. E come vedi, figlia, il rimedio esiste anche per loro. Questo è il rimedio che ha a sua disposizione il vero obbediente, il quale se lo rinnova ogni giorno, accrescendo la virtù dell'obbedienza con il lume della fede, desiderando scherni e villanie e di essere gravato di grandi pesi dal proprio superiore, perché la virtù dell'obbedienza e della pazienza che lei è sorella non abbiano ad arrugginire e nel tempo in cui devono essere usate non abbiano a venir meno o a dare loro grande disagio. Per questo l'obbedienza suona continuamente lo strumento del santo desiderio e non perde tempo perché ne ha fame. Essa è sposa sollecita, non vuole rimanere oziosa.
Thank you.
obbedienza dilettevole, obbedienza piacevole, obbedienza soave e illuminante, perché sollevi le nebbie dell'amor proprio. O obbedienza vivificatrice, perché dai la vita della grazia all'anima che ti ha eletta come sposa, e le togli la morte che fa guerra all'anima e l'uccide. Tu tanto ti effondi da farti suddita ad ogni creatura dotata di ragione. Tu sei benigna e pietosa. Con benignità e mansuetudine porti ogni peso grave, perché ti accompagna la fortezza e la vera pazienza. Tu sei cinta della corona della perseveranza e non vieni meno né per l'importunità del superiore, né per grandi che siano i pesi che egli magari con indiscrezione ti desse a portare. Ma con il lume della fede sopporti ogni cosa. Tanto sei cinta di umiltà che nessuna creatura la può strappare dalla mano del santo desiderio dell'anima che ti possiede. E che cosa diremo, figlia, di questa virtù eccellentissima? Diremo che è un bene che non contiene il minimo male. Sta sulla navicella nascosta, così che nessun vento contrario le può nuocere. Essa fa navigare l'anima sopra le braccia dell'ordine e del superiore, e non sopra le proprie, perché il vero obbediente non deve dare ragione di sé a me, ma al superiore di cui è stato fatto suddito. Innamorati, dilettissima figlia, di questa virtù gloriosa. Vuoi tu essere grata dei grandi benefici ricevuti da me, eterno Padre? Sii obbediente, perché è l'obbedienza a mostrare se tu non sei ignorante, in quanto essa deriva dalla conoscenza della mia verità. Perciò essa è un bene che viene conosciuto nel Verbo, il quale vi insegnò la via dell'obbedienza come vostra regola, facendosi obbediente fino all'obbrobriosa morte della croce. In questa obbedienza, che fu la chiave che dischiuse il cielo, è fondata l'obbedienza comune data a tutti voi. E l'obbedienza particolare, così come ti spiegai quando presi a trattarne. Questa obbedienza produce nell'anima una luce con la quale l'anima mostra d'essermi fedele e di essere fedele anche all'ordine e al superiore. In questo lume della santissima fede l'anima dimentica se stessa, non cercando sé per amor di sé, in quanto nell'obbedienza acquistata col lume della fede ha mostrato di essere morta alla propria volontà e morta al proprio soggettivo sentire. Questo soggettivo sentire vuole sottoporre ad esame le cose altrui e non le proprie, come fa il disobbediente, il quale vuole giudicare la volontà di chi lo comanda e per di più giudicarla secondo la sua insufficiente opinione e il suo non illuminato giudizio. Ma non sottopone ad alcun vaglio la propria volontà, che è quella che gli dà morte. Il vero obbediente, con il lume della fede, ha giudicata in bene la volontà del suo superiore, e perciò non cerca più la propria volontà, ma china il capo e nutre la propria anima con il profumo della vera e santa obbedienza. E tanto cresce nell'anima questa virtù, quanto si dilata nel lume della santissima fede. Perché la carità, che ha partorito l'obbedienza, procede dal lume della fede. È questo, infatti, quel lume con il quale l'anima conosce sé e me, con il quale mi ama e si umilia. E quanto più mi ama, tanto più si umilia. E quanto più si umilia, tanto più obbedisce. E l'obbedienza, con la pazienza, sua sorella, dimostra se davvero l'anima è adorna del vestimento nuziale, della carità, con il quale si entra nella vita eterna. Ecco perché l'obbedienza dischiude il cielo e poi ne rimane fuori. E la carità, che procurò questa chiave, entra in cielo con i frutti dell'obbedienza. Ogni virtù, come ti ho detto, rimane fuori e la carità vi entra. Ma è proprio dell'obbedienza essere la chiave che apre. Perché è con la disobbedienza del primo uomo che fu serrato il cielo. E dunque è con l'obbedienza dell'umile ed immacolato agnello, unigenito mio figlio, che fu riaperta la porta della vita eterna. Rimasta chiusa, come ti ho detto, per tanto tempo.